Bene, eccoci qua sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, eccoci qui, buon pomeriggio.
Ci siamo, ultimissima parte e come ho detto e anticipato prima, la dedichiamo insomma anche alle partite di questa sera che vanno un po' a concludere, no? Questa giornata di campionato, Stefano, con partite insomma importanti anche per i fini della classifica, ma anche per motivazioni differenti. Mi riferisco ad esempio in Roma-Torino, dove c'è una situazione abbastanza tesa, possiamo dire questo, possiamo usare questo termine, Stefano, insomma, no. Si gioca tutto in 90 minuti, sì o no, Juric? Sì.
No, questo non lo so, credo di no. La Roma si gioca parecchio perché sposta molto soprattutto l'obiettivo di una squadra che è abituata a giocare per altre cose, per altre posizioni, per altri, diciamo così, obiettivi, per altri obiettivi, e ti scopri fragile, debole, e quindi se dovesse andare male alla fine delle partite, prima ti chiedevi cosa ha fatto l'Atalanta, la Fiorentina, la Lazio, il Milan, adesso alla fine della partita rischi di chiedere che ha fatto il Cagliari, il Monza.
Cioè tu dici la Roma si deve guardare dietro adesso.
Sì, perché soltanto così uscirà fuori da questa, se pensa ancora, perché guarda che il momento è il Sassuolo dello scorso anno, adesso non è voglio dirti, però sei abituato a pensare in un modo, a giocare in un modo, ad allenarti in un modo. Se scopri poi che dopo alla fine vai a Verona e non vinci col Torino, scontro diretto. Se tu non, dopo 11 giornate, non capisci questo, non hai capito niente. Quindi prima lo capisci e meglio è.
È meglio per uscire subito da questa situazione. Ne parliamo anche di questo, ma anche di Fiorentina e Lazio, che come abbiamo titolato noi oggi
grandi
hanno
chance per superare la Juventus.
Occasionissimo. Mario Tenerani con noi. Ciao Mario.
Grande Marione. Un abbraccio. Ciao, affettuoso.
Stefano, Marco, un abbraccio affettuoso anche da parte mia.
Un abbraccio anche ragazzi. Affettuoso ad un altro Stefano. Stefano Mattei.
Ciao Stefano.
Buonasera a voi. Buonasera.
Pomeriggio. Allora io prima di andare facciamo, visto che ci occupiamo un attimo delle tre partite che chiudono questa giornata, vorrei rimanere un attimo con voi anche sulla Roma, chiedendovi se, qui sto leggendo un po' i titoli di oggi, erano proprio su questo discorso qui, Juric appesa a un filo, 90 minuti delicati, decisivi, Stefano ha detto adesso un'analisi partita delicata perché poi bisogna guardare anche dietro, non solo davanti, che ne pensate voi? Stefano Mattei, parto da te.
Ma io non credo che la Roma debba guardarsi dietro, anche se il momento è quello che è. Capisco il pessimismo del momento, ma io penso che la squadra della Roma abbia un organico per poter anche risalire, ma ovviamente mettendo a posto quello che in questo momento non è a posto, i rapporti tra l'allenatore e i giocatori, la società che dovrebbe essere presente, cosa che non è, ed è quello il grande problema secondo me della Roma. La partita di stasera sarà importante per capire se la squadra avrà modo di reagire a tutte le polemiche che ci sono state, a quello che è accaduto a Firenze. Io sono dell'idea che la Roma fornirà una prestazione d'orgoglio, il Torino comunque farà la sua gara e molto dipenderà dalla testa dei giocatori di come entreranno in campo, anche perché ovviamente l'atmosfera dello stadio sarà un'atmosfera...
Però scusami, perdonami Stefano, ma non è un discorso di...
alla
Stefano.
Squadra, ad alcuni giocatori.
Perdonami, non è un discorso di pessimismo, di realismo. La Roma ha disputato 12 partite ufficiali e ha vinto 3 volte. Sì. Una per distrazione del Venezia, un'altra perché la Dinamo di Kiev ha presentato 10 riserve, 10 giocatori di movimento al posto di altri perché pensava allo scontro diretto con lo Shakhtar Donetsk, e una in maniera netta, meritata, contro Udinese. Non è pessimismo, è realismo. Non capire questo vuol dire che è grave. Cioè, Roma-Torino, la Roma deve scendere in campo pensando ad allontanare gli spettri di un campionato che non le appartiene. Se tu non lo capisci, rischi grosso, Stefano. Io non sono d'accordo, non è pessimismo. Non è pessimismo, è realismo. La Roma fa fatica a vincere una partita. Prima lo capisce, meglio è. Anche se dovesse vincere stasera.
Campanello d'allarme.
Ma che stai scherzando? Ha vinto 3 partite su 18 ufficiali, su 12 ufficiali. E che è pessimismo?
Chi è l'allenatore vero della Roma?
Ma non lo so, questo non lo so, non te lo so, ma Stefano, non lo so. Io ti sto dicendo che ne ha vinte 3 su 12 ufficiali, di cui una con merito, due, una per inerzia, proprio perché gli avversari stanno proprio in grazia di Dio, che è il Dinamo di Kiev, e il Venezia per distrazione del Venezia, della squadra di Francesco, per distrazione loro, non per merito tuo.
Di Cristante, è vero, però il problema di fondo secondo me è questo. Cioè, Juric è rimasto perché si
ma io volevo sottolineare, non è pessimismo, è realismo, è differente Stefano, non è pessimismo, è realismo. Pessimismo è un'altra cosa, il realismo è questo, La partita, le tre, ne ha vinte tre, ti ho spiegato come le ha vinte, su 12 partite ufficiali.
Hai ragione, ci mancherebbe.
Lo sentiamo dopo anche Mario.
Il problema di fondo che dovrebbe essere risolto è capire se Juric può ancora allenare la Roma.
Ma questo chi se ne frega, a me non me ne frega niente, può venire pure Bombolo ad allenare la Roma, l'importante è che la Roma si risollevi. Cioè, non facciamo un discorso di Juric, di De Rossi, di Beckenbauer, di Hennes, di Klopp.
Ma il problema è quello.
Allora ho capito. La Roma deve uscire fuori, deve essere consapevole che può partecipare a un altro campionato. Se non lo capisce è grave.
Allora, aspetta, voglio sentire anche che Mario, che l'ha vista anche da vicino contro la Fiorentina nell'ultima. Mario, Tenerani.
Infatti l'ha vista bene.
È agghiacciante, ve l'ho visto io dal vivo. Agghiacciante, ma però voglio dire, me l'aspettavo.
Così? Perché, io no, dai Mario, così no.
No, ma no, sai perché, Stefano? Perché noi, tu poi hai giocato, noi amiamo il calcio. E noi riduciamo sempre tutto al gioco, all'allenatore, ai campioni, ed è giusto, per carità, ma poi c'è molto altro. Allora, io non seguo la Roma tutti i giorni, la seguo tutti i giorni da lontano, no? Mi spiego meglio, nel senso che, voglio dire, leggo, mi informo, qualche amico a Roma mi racconta le cose, ce l'ho. Insomma, a me sembra che sia, una situazione grottesca. Mi sembra che ci sia una società che non abbia capito bene che cos'è il calcio in Italia, mi pare ancora. Rileggevo un po' di numeri, che abbiamo speso 1 miliardo di euro in questi anni per vincere la Conference League, una coppa che, insomma, da giornalista ho seguito in questi ultimi anni, e la Fiorentina l'ha persa. Però voglio dire, non credo che la Roma debba fare un piano di investimento così grande per vincere una Conference League, no? Allora dico, secondo me lì bisogna ripartire da fuori, poi possono cambiare Juric, lo cambieranno. La qualità della Roma della Rosa non mi sembrava così cattiva, sinceramente, anzi a me sembra che abbia anche qualcosa in più, per esempio della Fiorentina, no? Per fare un esempio, la squadra che magari seguo più abitualmente. Detto tutto ciò, credo che lì da lontano mi sembra ci siano dei problemi molto grandi, che possono essere risolti solo in parte dal cambio dell'allenatore o dall'acquisto di un giocatore. Io ve lo dico sinceramente, non mi sembra che stia facendo calcio la Roma, ma lo dico al massimo rispetto.
Certo,
io sono molto d'accordo su questo.
Sono d'accordo fino a un certo punto. Mario, su una cosa non siamo d'accordo: la Fiorentina ha costruito meglio la sua rosa. La Roma ha speso tanti soldi, ci sono 2-3 ruoli scoperti, c'è un'abbondanza su dei ruoli che veramente, che poi alla fine non si riesce a fare la differenza, perché sulla tre quarti non si becca palla e non si crea nulla. E quindi tu c'hai 3.000 doppioni là, sei scoperto sulle fasce, e sui centrali puoi giocare in un certo modo, quindi alla fine è stata costruita male anche.
È vero.
E la Fiorentina invece è stata costruita abbastanza bene.
La Fiorentina no, è costruita bene, sono d'accordo con te.
Poi sui valori individuali dei calciatori sono d'accordo con te, no, magari parliamo.
No, dico, Dybala la Fiorentina non ce l'ha.
Certo, è evidente.
La Roma ha comprato il capocannoniere della Liga.
Sull'individualità ne possiamo parlare, però come è stata costruita è un po' sbilenca.
Sono d'accordo. Quasi simmetrica. No, io ho fatto questo ragionamento non perché voglio essere particolarmente titolo della Roma, perché vedo un periodo che mi lascia perplesso. Vedo pochi che fanno il calcio come lo conosciamo noi. Certo. E tra l'altro non vedo neanche dei grandi risultati, perché, ripeto, 1 miliardo di euro si dovrebbero, secondo me, investire in modo diverso. Credo questo.
Credi bene.
Rispetto, ci mancherebbe.
Credi bene.
Andiamo anche a Fiorentina e Lazio. Noi abbiamo titolato occasionissima: vincendo stasera salterebbero in classifica la Juventus e si porterebbero a pari punti con l'Atalanta. Quindi è un'occasione per entrambe. Due gare fuori casa per entrambe, Genoa e Como, che potrebbero nascondere delle insidie. Dove sono le insidie maggiori?
C'è la disperazione a Genova, la disperazione totale. E Como? Como è una squadra un po' così, se becca la giornata è difficile anche per la Lazio, però insomma sono due.
La Fiorentina deve fare a meno di Gudmundsson e Ken ancora, vero Mario?
Adesso è abbastanza
Ken è rimasto un po' sorpreso a casa, ma probabilmente la caviglia ancora non è al 100% e vogliono conservare. Cioè, la Fiorentina in questo momento è una squadra che è consapevole, almeno fino ad oggi, io sono fuori allo stadio, non so che succederà tra pochi minuti, è stata consapevole di uccidere, calcisticamente parlando, gli avversari che erano in crisi. Cioè, partita con Lecce, è andato a Lecce, Lecce stava male, gli ha dato 6 gol. Poi è arrivata la Roma, che comunque è arrivata carica di problemi, perché i problemi di oggi
no, San Gallo 4 San Gallo.
E gli hanno dato 5 gol e potevano essere di più.
San Gallo 4.
San Gallo sono andati là, gli hanno dati 4. Devo dire che ha vinto forse Stefano in modo rocambolesco la partita con la Lazio, perché se anche rigori,
sì, per me quella un po' vabbè. Però
l'hanno vinta in modo un po' con Milan, hanno vinto secondo me bene, e quindi questa è una dote, c'è cioè una squadra che si lascia alle spalle fantasmi del passato, certo, e che riesce a approfittare delle disgrazie altrui, vuol dire che ha una mentalità da grande squadra. Poi siamo all'inizio, ci mancherebbe altro, ragazzi, non è che sta parlando da squadra, c'è l'ottavo Montengaggio della Serie A, per cui, però quest'anno finalmente, dopo anni e anni, quanti anni abbiamo parlato noi, no? Dicendo c'erano mille problemi, ora mi sembra che alcuni problemi siano risolti. E vediamo oggi è un'altra occasione. Fammi dire che sono contento per la Lazio di Baroni, perché Baroni siamo praticamente coetanei, lo conosco molto bene, e sono contento che faccia bene, perché siccome ci abbiamo sempre il pregiudizio noi, no? Si va avanti a etichette, e quindi sembra che uno a 61 anni non possa allenare la Lazio, perché è della capitale, che è una grande squadra, perché ha allenato delle squadre più piccole prima. Mi sembra che Marco stia invece dimostrando di essere assolutamente all'altezza della situazione.
Se lo merita.
Stefano Mattei, anche su, ecco, riprendendo un po' anche quello che ha detto adesso Mario Tenerani, perché la Lazio deve fare a meno stasera però di Rovella e Zaccagni, che non sta bene, si deve fermare a questo virus intestinale che lo blocca, e Rovella un affaticamento, e quindi cambiano un po' di cose nella formazione di
Rovella. È una bella perdita,
sì. Stefano?
Però la perdita della Lazio è grave, ma è gravissima la perdita del Como,
è vero.
E nel 4-2-3-1, due squadre che giocano a specchio, mancano i due giocatori,
Perrone,
che sono il motore della squadra, vale a dire Perrone e Sergi Roberto,
sì,
i due mediani, quindi doppia perdita rispetto
e anche il terzino
Como.
Destro,
sì, Van den Brecht, sì,
quello è bravo,
e giocherà Goldaniga, che invece è adattato, quindi
secondo me l'assenza del Como sono più pesanti di quelle della Lazio. Ragione,
esatto.
Stefano.
Però ecco, diciamo che il Como è una squadra che gioca senz'altro bene e affronta le squadre senza paura. È una provinciale che gioca da grande, anche se in 9 partite ha subito 16 gol, e contro Lazio, che invece è abile a ripartire, dovrà stare molto attenta. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, le assenze di Gudmon e soprattutto di Ken, lo abbiamo visto con Roma, sono due assenze pesanti, però di fronte ci sarà un Genova disperato e ridotto ai minimi termini, perché anche lì le assenze sono tante, in attesa di Balotelli, chissà che cosa potrà dare al Genova. Insomma, la Fiorentina ha senz'altro un compito meno difficile rispetto a quello della Lazio, che finora in questo campionato, ma anche in Europa, ha sbagliato una partita dal punto di vista dell'approccio e della prestazione, quella contro l'Udinese. Nelle altre la sua partita l'ha fatta, anche quando ha perso per, come dire, per degli episodi, ecco, prima parlavamo di Firenze, ma anche a Torino con la Juventus, episodi, come dire, che potevano girare in un modo, arbitrali, e che hanno girato nell'altro.
Posso fare un giro su una cosa di queste due squadre, visto che prima Mario ha citato Baroni, e noi qui abbiamo spesso parlato anche di Palladino. Chi è che vi sta sorprendendo di più dei due allenatori, Stefano?
Guarda, devo fare i complimenti a tutti e due. Baroni non mi sorprende assolutamente, poi tra l'altro è stato mio compagno, insomma, sono contento per lui, è un ragazzo, ha ragione Mario, un ragazzo è rimasto sempre lo stesso, non lo sento da una vita, ma se lo dovessi sentire domani sarebbe uguale.
Saluto,
ne sono certo.
No,
ma saluto, ma ne sono certo, è rimasto uguale.
È vero,
Palladino, io l'ho criticato. Con tutto il rispetto possibile, perché la stima nei suoi confronti era talmente alta che mi aveva deluso all'inizio.
L'inizio, vero?
Perché era arrivato con un atteggiamento non presuntuoso, però magari era più sicuro di poter fare un certo tipo di calcio a Firenze. Cioè, questo transfer di calcio da Monza a Firenze. Monza e Firenze sono come l'Oceano Pacifico e il Mar Tirreno. Cioè, l'Oceano Pacifico naturalmente è Firenze, con tutto il rispetto per Monza, e calcisticamente intendendo, e non solo. E detto questo, Palladino si è rivisto, si è confrontato, cioè si fa un gran parlare su questo sconfronto molto violento, duro, che c'è stato tra Juric e la squadra, no? E alcuni senatori della squadra. Ecco, a Firenze è successo, secondo me, un confronto che è partito magari dalla dirigenza con Palladino, Palladino la squadra, e Palladino si è rivisto e ha detto: bene, andiamo incontro perché c'ho la disponibilità dei calciatori. Lui ce l'ha raccontata così. Però è un segno di grande intelligenza,
anche umiltà.
Di umiltà, di scaltrezza e di fame e di ambizione, perché tu una panchina come quella della Fiorentina te la devi tenere stretta.
Certo.
E ha avuto la forza.
Importante.
Sì, lui. Ma lui era a ridosso di De Rossi, non è stato licenziato, non è stato esonerato. Cioè De Rossi per poco, quattro partite, ma Fiorentina e Roma si assomigliavano un po' agli inizi, no?
Sì.
Mentre lui ha retto, perché ha avuto quello che diceva giustamente prima Mario, mentre De Rossi non ha avuto il supporto di nessuno, Palladino ha avuto il supporto e la fiducia di Pradè e della dirigenza, che però l'ha ammonito. Ha detto: guarda, stai andando verso una strada che stai sbagliando. Lui si era avveduto e ha cambiato. Non ci vedo nulla di male. Non significa rinnegare se stesso, anzi, ha scoperto un altro modo, un'altra metodologia, un altro modo di allenare la squadra e di gestire. Ed accresce, secondo me, anche la sua qualità, come hai detto te, di umiltà, ma soprattutto professionale. Cioè, perché non devi essere sempre la faccia di una stessa, devi cambiare anche il volto, devi sapere essere versatile. E lui l'ha dimostrato questa cosa qua a Firenze, perché i giocatori gli hanno detto: guarda, forse stai esagerando, parliamo e vediamo un attimo, cambiamo, insomma.
Mario, vengo da te.
Poi non
lo
so, Mario, se ho sbagliato qualcosa, però correggi.
Chi è che ti ha sorpreso di più tra i due?
No, pensavo a quello che ha detto di De Rossi, è stata una vergogna, lasciamo credere. Dimmi, scusami.
No, per rimanere un attimo sul discorso Baroni-Palladino, chi vi ha sorpreso di più, oppure vi hanno sorpreso tutte e due, anche il rapporto a Rosa e operazioni fatte, costruzioni della squadra, ecco.
Guarda, io ti devo dire sinceramente una cosa, forse sono un po' di parte perché lo conosco da tanto. Baroni mi ha sorpreso fino a un certo punto, nel senso io sapevo perfettamente dove andavo a lavorare, ma sapevo anche che era uno che se gli dai, poi gli apri il frigorifero, gli dai pochi ingredienti, poche pietanze, pochi elementi, lui la cena te la tira fuori, va bene? Poi magari sarà una cena da 6:30, da 7, non da 9, da 10, però te la tira fuori. Quindi certo, c'era il pensiero di Roma e tutto. Palladino è arrivato a Firenze, ragazzi, con 8 mesi il primo anno, dico bene? 10 mesi l'anno scorso, c'è un campionato intero, ed è partito, come ha detto Stefano, dal Pacifico al Tirreno, e quindi è chiaro che all'inizio, insomma, in contrasto di difficoltà ha sbagliato anche qualche attenuante, gli hanno dato la squadra all'ultimo giorno di mercato, per cui insomma qualche piccola attenuante ce l'aveva, certo. Però ha saputo leggere in se stesso. Io credo che un allenatore debba essere camaleontico, debba essere duttile. Poi anche questa storia, ragazzi, io la capisco, che tre difensori siano un conto e due centrali un altro, però anche noi dobbiamo un po' uscire da ste gabbie, ragazzi,
certo.
Perché poi io ti dico
c'è Milan, uscire loro, però non noi.
Dico anche noi che valutiamo, cioè io col Milan mi sono divertito a leggere i tabellini della carta stampata il giorno dopo, no? Metà hanno scritto 4-2-3-1 e metà hanno scritto 4-4-2, qualcuno 4-4-1, ma perché? Perché se vedi giocare la Fiorentina, come hai detto anche altre squadre adesso, sono talmente intercambiabili i giocatori.
Vero, questo è vero, però insomma poi alla fine i giocatori sanno se è una linea 4 o linea 3, però Mario, difensiva,
no, la difesa,
cioè io Biraghi ci ho visto male, no, quando faceva il braccetto, oppure lo faceva?
No, quello braccino, lo faceva e ha sbagliato probabilmente, ecco. Lui a metterlo lì, però è l'unica differenza netta che io vedo oggi,
certo.
Io due trequartisti, un trequarti Bove
è vero, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te Mario,
il mediano è il trequartista, e allora Bove, ecco, prima parlavamo della Roma, io credo che Pradè sia stato molto bravo a capire che di là non ci aveva capito nulla, perché mi devi spiegare poi farla Roma a prestare Bove alla Fiorentina a quelle cifre lì, e la Fiorentina lo riscatta e si porta a casa con 12 milioni un giocatore che probabilmente ne vale qualcuno in più, e quelli sono errori di calcio, capisci Stefano? E
sì,
quelle sono le cose che ti danno la misura, no?
La misura, scusate se
vai.
Bove viene preso 1,5 più 10,5, 12 alla fine, la Roma lo dà via per prendere a 23 il doppio, tale Lefè fino adesso praticamente non ha fatto vedere nulla. Eccoli gli errori di una società che non è presente, perché in questo momento, tornando velocemente alla Roma, il problema è che manca la società, e quindi Juric è da solo.
No, ma la cosa che fa rabbia, Stefano, è che non mancano i soldi.
Eh sì, perché se
I soldi ci sono, si vede.
Francamente, io mi tengo
credibile,
che se non altro è romano e romanista, ma comunque diciamo che tornando a Baroni e a Palladino, Palladino sta facendo bene perché ha capito e ha cambiato, Barone sta facendo benissimo, perché se Palladino ha trovato un ambiente freddo al suo arrivo a Firenze, Barone addirittura ha trovato un ambiente, non dico ostile, ma in aperta.
No, ostile, ostile. No, ostile, diciamo la verità, ostile. Ostile. Ostile.
I giocatori, perché? Perché erano stati mandati via alcuni senatori, vari Immobili, Luis Alberto.
È stata la salvezza, Anderson. La salvezza è stata quella.
Esatto, e quindi capisci bene che lavorare e partire in questo modo, arriva un 61enne che è stato soltanto a Lecce, a Verona, e invece lui piano piano con il lavoro ha conquistato la tifoseria, che adesso l'ultima partita gli ha dedicato un coro, che è una cosa che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. Non sta facendo bene soltanto in campionato, sta facendo bene anche in Europa League, perché in questo momento a punteggio pieno è la prima delle 36
assolutamente quadre. In Europa no, senti, scusami, siccome devo chiudere, Mario, una precisazione, che vuol dire quando hai detto, siccome c'è un ascoltatore che vabbè ce l'ha sempre con me, ma questo a me me frega niente, quindi ti chiede, dice, è bello perché chiunque parla della Lazio mette sempre prima sapendo dove va a lavorare. Che volevi dire con quella frase, sapevi dove andava a lavorare Baroni, per così spiegarla all'ascoltatore?
Voleva dire che andava in una delle più grandi società italiane per storia e per status, e nella capitale d'Italia. Volevo dire.
Mi hai fatto bene a precisare, perché qui c'ho i fenomeni.
No, ma non se ne può più.
No, ci abbiamo i fenomeni, quindi hai fatto bene a precisare.
Processo alle intenzioni. Processo.
Mi dispiace.
Andassero a fare un altro lavoro. Sono buoni manca a fare i tifosi questi. E mi fermo qui. Non ce l'ho con te. Chi scrive? Facessero bene il loro lavoro, che noi non sappiamo quale fanno. E inoltre facessero i tifosi, che non sono capaci a fare nemmeno quello. E mi fermo qui, dai.
Se il tifoso della Lazio e si è offeso, mi dispiace.
Ma non aveva capito niente, ma attaccava a me, ha preso il tuo messaggio per attaccare a me. Ma a me che me ne importa, cioè, capito? Io c'ho, lasciamo stare, dai. Ci fermiamo qua, perché siamo proprio alla deadline.
Ciao Mario.
Ciao Mario Tenerani e ciao Stefano Mattei. Un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, siamo arrivati in fondo anche oggi. Ci siamo divertiti, tante belle cose. Domani cominciamo.
Domani
le tre partite buffere che finiscono, secondo me, ci forneranno altri assist.
Mamma mia.
E poi si ricomincia con la giornata.
Poi dopo.
Domani ti avverto che c'è un De Paola scatenato alle 3 che mi ha detto che non vede l'ora di intervenire. Bufera,
Che fa? Ha cambiato, quindi
lui interviene, Mottiano convinto, quindi domani bisogna farli infervorare.
Già la scarica.
Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
Dobbiamo farlo infervorare,
queste cose.
Va bene,
sveglio,
ci fermiamo, appuntamento adesso con A Tutta C, come sempre, poi il TMV News
a domani.
A domani, un abbraccio a tutti, a domani.